One Podcast.
Professore, chi ha scritto La carbonara è un piatto americano nato in Italia?
Questa è una sintesi perfetta concepita dal nostro grande amico, lo storico della gastronomia Luca Cesari, editorialista del Sole 24 Ore del Gambero Rosso e autore di libri importanti come Storia della pasta in 10 piatti e Storia della pizza.
Lo abbiamo avuto ospite nella prima stagione di DOI e in questa puntata Luca è tornato a trovarci per parlare proprio della carbonara e della pizza.
Ciao Alberto, ciao Daniele, ho un sacco di cose da dirvi.
E allora cominciamo subito.
Sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Luca, oggi ogni volta che si tocca la carbonara si scatena l'inferno. Noi ne sappiamo qualcosa, abbiamo avuto l'ardire nel nostro format video, il menù di DOI, al canale One Podcast di YouTube, di dire che la carbonara della tradizione non è quella con la trinità guanciale, pecorino e carbocrema, bensì quella con la pancetta, l'uovo a frittata e il parmigiano. Era un po' una provocazione, tu però ci hai superato e con un tuo video realizzato per il Gambero Rosso su Instagram hai ricevuto centinaia di insulti e minacce.
Però Luca, spiegaci bene, per chi non l'avesse visto, cosa hai combinato in quel video.
Beh, è molto semplice. Io ho rifatto una carbonara del 1954, che è la prima carbonara che viene pubblicata in Italia. E questa carbonara effettivamente ha degli ingredienti un po' diversi, perché ovviamente ha l'uovo, ma anche il gruviera al posto del pecorino, di qualsiasi altro formaggio, e l'aglio all'interno, e poi dice anche di cuocere abbastanza l'uovo. Quindi io l'ho rifatta semplicemente seguendo filologicamente la ricetta e mi hanno augurato di morire più che minacciato. Però niente di strano, tu ed io ne avevamo parlato tante volte, ma farlo vedere su un video effettivamente ha scatenato le ire di tutti gli italiani, in particolare dei romani.
A questo proposito, noi abbiamo ricordato tante volte che la prima ricetta della carbonara non è italiana.
No, la prima ricetta della carbonara, da quello che sappiamo dalle fonti che abbiamo, è stata pubblicata nel 1952 non è un ricettario, è più una guida ai ristoranti di Chicago, di un'area di Chicago, da Patricia Bronte, che va nel ristorante Armando's, dove c'è Pietro Lencioni, che le detta evidentemente questa ricetta della carbonara, perché ci sono un paio di termini italiani, tagliarini, mezzina, sono proprio termini italiani. E effettivamente la cosa abbastanza singolare è che ci sia una ricetta così aderente, quindi ovviamente con il parmigiano, la pancetta, le uova e i tagliarini al posto degli spaghetti, già a Chicago nel 1952.
E allora, a tal proposito, noi a inizio puntata abbiamo citato una tua frase: la carbonara è un piatto americano nato in Italia. Ci racconti allora qual è l'ipotesi più realistica sulla nascita della carbonara? Noi l'abbiamo ricordata più volte, ma vogliamo sentirla anche da te.
Guarda, l'ipotesi più realistica è quella che avete detto più volte anche voi, cioè che le truppe anglo-americane, una volta a Roma intorno al 44, insomma, avevano le loro provviste e assemblano le loro provviste, in cui c'era anche il classico English breakfast con le uova e il bacon, con la pasta e il formaggio. Questa, diciamo, non è mai stata contraddetta da nessuna, questa versione, ma si potrebbe ancora ricaricare, proprio per il fatto che nel 1952 ci fosse questa pasta già a Chicago. Si potrebbe anche pensare che non l'abbia inventata un italiano a Roma con le razioni anglo-americane, ma direttamente un americano. In fondo c'erano degli americani, siamo alla metà del Novecento, che erano di seconda, di terza generazione e continuavano a mangiare italiano negli Stati Uniti. C'erano delle ricette diffuse negli Stati Uniti, per esempio della frittata di pasta, quella che noi conosciamo a Napoli, che già inseriva l'uovo all'interno degli spaghetti e della pasta. Quindi non mi stupirebbe nemmeno che fosse stato un americano.
Questo è un colpo di scena che è veramente inaspettato, però in ogni caso quello che rimane è che la carbonara davvero ha scalato la classifica delle preferenze degli italiani, è diventato un piatto simbolo sul quale appunto ci si accanisce molto, ma perché in qualche modo ha incarnato la rinascita dell'Italia nel dopoguerra, perché in fin dei conti la si voleva così, ricca, calorica e anglofona, come hai spiegato perfettamente tu.
È esattamente così.
Luca, abbiamo detto che non esistono citazioni della carbonara precedenti al 1949, ma ci sono delle ricette che possono essere considerate dei precedenti? Perché su questo aspetto si scatenano sempre delle discussioni infinite. Che ci dici ad esempio della cacio e ova?
Beh, la cacio e ova esisteva dalla fine dell'Ottocento, è una ricetta che è attestata nel napoletano e è un'aggiunta alla classica pasta condita con il formaggio. E quindi si aggiungevano le uova, come si aggiungeva d'altronde anche un po' di sugo di pomodoro o si aggiungevano sugo di stufato, cose che dal fine del 700, inizio dell'800 comincia a essere fatto. Dire che questo è un precedente della carbonara è come dire che le calighe romane sono un precedente delle Clark che abbiamo adesso. Non ha molto senso, nel senso che c'è un precedente però effettivamente, perché c'è una ricetta molto simile che è attestata dalla guida del Turing italiano nel 1931 a Cascia, e sono gli strascinati di Cascia. Effettivamente quella pasta fatta in casa assembla insieme uova, grasso di maiale, carne di maiale e formaggio. Quindi questo effettivamente potrebbe essere un precedente. Il fatto che gli strascinati di Cascia li conoscano a Cascia e poco più, e potrebbero essere anche arrivati a Roma in qualche caso, e non siano mai diventati famosi come la carbonara, ci dice molto su questo piatto, ovvero che non è detto che un piatto diventi famoso solo perché è buono.
Del resto, come diciamo spesso, un piatto per diventare tradizionale, per diventare, come dire, simbolico, deve entrare a far parte dell'immaginario collettivo ma anche dell'uso quotidiano, perché senza questi due elementi un piatto non raggiunge quel significato così profondo e quell'elemento identitario così importante.
Esattamente, infatti la cassa di risonanza degli Stati Uniti nel caso della carbonara è lì che ha giocato tutto.
E per quanto riguarda il nome invece, carbonara, questo è uno dei grandi misteri di questa ricetta.
In realtà non si sa, nel senso,
quindi è un mistero che rimane mistero.
Ci sono delle ipotesi, le più varie, e quindi dobbiamo mettere un punto interrogativo. Però si può dire una cosa a proposito della carbonara del 1952 di Pietro Lencioni. Sapete che mestiere faceva il babbo di Pietro Lencioni?
In America.
In America, prima nel Lucchese e poi in America.
Non ne ho la più pallida idea.
Cavava le maniere nel carbone.
Il carbonario.
Faceva il carbonario. Quindi c'è una tradizione del Lucchese di pasta alla carbonara che è andata negli Stati Uniti, Lencioni poi è andata nel... non si sa. Però sono tutte ipotesi, no?
Quindi
veramente...
il carbonaio era Nencioni.
Era Nencioni.
Però di Lucca.
Di Lucca.
Di Lucca.
La faccenda si complica.
Si complica anche perché poi tutte le ricette puntano su Roma, assolutamente. Tutte le menzioni, tutte le ricette, tutte le citazioni puntano tutte su Roma.
E può essere anche un riferimento al pepe nero come il carbone.
Ecco, l'ha detto così, però in realtà non ci sono prove, anche perché se la carbonara ha un colore gialla, nelle prime ricette di pepe ce n'è pochissimo. Per cui veramente non...
Rimane un mistero.
Quindi anche lo chef Renato Gualandi, il quale una quindicina di anni fa si è attribuito l'invenzione della carbonara preparata per i soldati alleati sulla linea gotica, però anche lui il nome carbonara non lo spiega.
No, non l'ha mai spiegato, nel senso, senza nulla togliere a Renato Gualandi che è stato un grandissimo professionista, si è attribuito questa cosa, ma poi aveva già scritto, quando si era attribuita, una propria biografia in cui spiega esattamente quali sono i piatti che fa per gli alleati a Riccione appena liberata, e di carbonara non c'è traccia.
Però Luca, adesso la domanda, quella decisiva, dobbiamo farla: la panna ci va o non ci va? E soprattutto chi ce la mette, quando? Qual è la storia di questo rapporto erotico con la panna?
Il rapporto conflittuale con la panna. Come avete anche ricordato voi più volte, è stato Gualtiero Marchesi a raggiungere l'apice della panna. 320 grammi di spaghetti, 250 grammi di panna, un paio di tuorli d'uovo, 80 grammi di guanciale, un po' di pecorino.
Quindi è la pasta con la panna.
La pasta con la panna aromatizzata alla carbonara.
E qui siamo nel 1989.
Esatto. Però la storia della panna comincia molto prima, nel senso che il primo ricettario che inserisce la panna è lo stesso che inserisce il guanciale, cioè siamo negli anni 60, primissimi anni 60. Luigi Carnacina mette sia il guanciale, prima c'era solo ed esclusivamente la pancetta, e anche un cucchiaio di panna. Da lì la panna è sempre rimasta all'interno della carbonara, almeno fino agli anni 2000, 40 anni di panna nella carbonara, che aveva una funzione specifica, che era quella di ammorbidire questo sugo, perché altrimenti era troppo asciutto. Quindi 40 anni su 70 mi sembra una bella cifra, e adesso possiamo essere tutti con la memoria debole, però insomma scherziamo poco.
Quindi più panna che guanciale nella storia della carbonara.
Più panna che guanciale nella storia della carbonara.
Fantastico.
Luca, hai citato il 1961 con Carnacina. Erano da poco finiti gli anni in cui c'era una vera e propria moltiplicazione degli ingredienti nella carbonara, sia in Italia che in America.
Nel carbonara c'è andata praticamente di tutto. Gli spaghetti al moro, alla moro, anzi ci sono ancora adesso, c'è il peperoncino al posto del pepe, cioè, i trescalini di Roma ci mettevano i funghi, al buco ci mettevano la coppa, il salame, eccetera. C'era veramente di tutto. Marisa Merlini, la grandissima attrice romana, ne faceva una sua versione particolare di cui era orgogliosissima, con il prosciutto San Daniele, tuorli d'uovo e il parmigiano e un po' di pepe, e io l'ho provata, è fantastica.
Quindi non sono stati solo gli americani che hanno aggiunto ingredienti, ad esempio anche le vongole, noi ci abbiamo aggiunto tutto il resto.
Assolutamente, infatti le ricette che continuano a fare oggi gli americani, un po' inventate, ma alla fine le hanno imparate da noi.
Un'ultima domanda sulla carbonara e poi passiamo alla pizza, perché ci sono un sacco di cose da dire. Secondo te la carbonara è una ricetta sopravvalutata?
Sì e no. Dal punto di vista del gusto, la carbonara è sopravvalutata, perché ci sono migliaia di ricette italiane buone tanto quanto e forse anche migliori della carbonara. Però il no è perché la carbonara è una ricetta geniale, perché ci vogliono pochissimi minuti per farla, riesce a farla chiunque, anche il peggiore bruciapentole riesce a fare una carbonara decente. Fatemi una lasagna buona invece, poi ne parliamo. E quindi, siccome è velocissima, gustosa e coloratissima, instagrammabilissima oltretutto, allora la carbonara è vero segno del successo italiano.
Luca, il tuo ultimo libro, edito dal Saggiatore, si intitola Storia della pizza. Quando parliamo di pizza, automaticamente parliamo di Napoli. Però io ti chiedo, quante pizze ci sono nel mondo?
Innumerevoli, caro Daniele. Innumerevoli, perché io ho fatto un libro che si intitola Storia della pizza. Ma ovviamente è la storia della pizza che ha avuto più successo al mondo, che è la pizza napoletana. Volete sapere dove nasce la pizza napoletana?
Abbiamo qualche sospetto, però diccelo.
A Napoli. È tautologico.
Avevamo la risposta giusta, ce l'avevamo fatta.
Siete bravi. Però nel mondo esistono migliaia di pizze, perché la pizza fa parte di un enorme insieme di piatti che sono i cosiddetti flatbread, cioè i pani piatti. D'altronde hanno una funzione specifica, nel senso si possono cuocere più o meno ovunque, non hanno bisogno di lievito, di pochissimo lievito, si condiscono sopra, prima, dopo, durante il forno, eccetera, eccetera, e si mangiano. Per cui più o meno qualsiasi civiltà si è inventata una propria pizza. Il fatto che noi oggi, quando diciamo andiamo a mangiare una pizza, non pensiamo a una pizza degli Aztechi, è proprio perché nella nostra cultura la pizza napoletana ha avuto un peso specifico così alto dal punto di vista economico, sociale e dell'alimentazione.
Quindi neanche la pizza, quella di Pompei, pensiamo quando andiamo a mangiare la pizza.
La pizza di Pompei,
che era apparsa in un'immagine, un affresco.
Allora, è cioè, un affresco della sera tricliniare di Pompei. Con ogni probabilità, ma io non mi voglio ergere a esperto, con ogni probabilità quello è un piatto, è una sigillata, un piatto di sigillata che era molto comune, non ha niente a che fare con...
Cioè non si mangiava quello sotto, no, si mangiava solo quello sopra.
Okay. Anche perché la pizza col melograno, ma con l'ananas forse, ma col melograno no.
Molto
meglio l'ananas che il melograno.
Non tocchiamo la pizza con l'ananas che è campo minato. Ascolta, però Luca, negli ultimi anni abbiamo sentito tante storie sulla pizza a Napoli nell'Ottocento. E tendenzialmente si descrive la pizza di 150 anni fa come sostanzialmente fosse uguale a quella che mangiamo noi oggi. È davvero così?
La pizza nell'Ottocento a Napoli la descrivono in molti, non tantissimi ma molti, e sono tutti concordi: la pizza era una schifezza. Quelli che la descrivono come un pane bruciato fuori, mal cotto dentro, non lievitato o lievitato male, se ha lievitato sapeva di acido, e soprattutto sopra gli si metteva qualsiasi cosa avesse un prezzo basso, dai pesciolini del Golfo di Napoli al lardo, all'olio, al formaggio, eccetera. Di solito monogusto, cioè c'era la pizza all'olio e aglio, c'era la pizza con lo strutto e il formaggio, c'era la pizza con i pesciolini, c'era la pizza con i pomodori, erano una specie di focacce con qualcosa sopra. Morse, il primo che la descrive, dice che sembra un pezzo di pane tirato fuori da una fogna.
Okay. Lusinghiero, come
abbastanza. Ma è il fatto che tutti, compreso Alexandre Dumas, che ne parla, dicono che è il cibo più povero in assoluto, molto più povero dei maccheroni che si vendevano anche loro per strada, venivano mangiati dai cosiddetti lazzaroni napoletani, persone senza un lavoro, sfaccendati, che stavano nei vicoli di Napoli. I maccheroni già erano il piatto della festa, quello con cui si cibavano tutto il giorno era la pizza, ma per un motivo semplice: costava pochissimo, era un pezzo di pane con delle cose sopra, ed è uno dei motivi però per cui ha avuto un grandissimo successo.
Luca, c'è una certa mitizzazione anche riguardo le pizzerie a Napoli nell'Ottocento.
Beh, le pizzerie andavano di pari passo con la fama dei pizzaioli, delle pizze, e quindi anche le pizzerie, insomma, non erano dei posti da fine dining, ovviamente. Ci si andava, ci sono dei racconti di queste signorine di buona famiglia, di media borghesia, che si vergognavano un po' ad entrare in queste pizzerie. Detto questo, potevano essere equiparate delle osterie di una volta, insomma, non frequentate benissimo. La cosa particolare delle pizzerie, ecco, che magari in pochi sanno, è che avevano una struttura completamente diversa, perché mentre noi siamo abituati ai ristoranti, alle pizzerie, che sono una grande sala tutta aperta con i tavoli disposti all'interno, un po' alla rinfusa, invece queste erano fatte con delle piccole stanzette con delle paratie praticamente di legno che arrivavano a mezza altezza e dei tavoli all'interno, quindi simulavano una sorta di piccolo salottino di casa, e c'erano tanti di questi salottini all'interno di queste grandi pizzerie. Ci sono sia delle descrizioni che proprio anche delle illustrazioni a questo proposito.
Salvaguardavano la privacy.
Salvaguardavano la privacy. È strano, mi sono fatto l'idea che mentre i grandi ristoranti simulavano le grandi sale dei borghesi, degli aristocratici, questi simulavano le case del popolo, e quindi avevano questi piccoli salottini, queste piccole sale da pranzo.
Luca, noi abbiamo ricordato spesso come alla fine della Seconda Guerra Mondiale i soldati americani, risalendo alla penisola, si stupissero del fatto che non c'erano pizzerie in Italia, e anche a Napoli erano sostanzialmente poche, mentre invece negli Stati Uniti erano già molto diffuse. Quindi, indipendentemente poi, diciamo, dalla organizzazione interna di questi locali, appunto in America erano diffuse e in Italia no, e ce n'erano alcune a Napoli.
Beh, Napoli durante la guerra, poi molte pizzerie probabilmente avevano chiuso, erano periodo più tragico della nostra storia. Sicuramente però erano tutte a Napoli, nel senso che erano un fenomeno estremamente localizzato. Fuori da Napoli ce n'erano pochissime, e anche le napoletane erano molto poche. Se pensate che nel 1900, nel censimento, vengono registrate 127 pizzerie a Napoli, oggi sono poco più di 8000. E la popolazione non è che divergesse molto, è circa raddoppiata la popolazione, ma non era questa cosa così diversa. Per cui gli americani effettivamente si stupiscono, anche perché a metà del Novecento sicuramente c'erano più pizzerie negli Stati Uniti di quante ce ne fossero in Italia.
In questo podcast inevitabilmente ci capita di citare spesso il ricettario di Pellegrino Artusi, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che ebbe la sua prima edizione nel 1891. Ricordiamo come descrive Artusi la pizza alla napoletana.
Pellegrino Artusi la descrive correttamente per i propri tempi, perché era l'ultimo esponente di una grandissima tradizione di pizza alla napoletana dolce. Quindi la pizza alla napoletana di Artusi è una crostata con la crema pasticcera, la ricotta e le mandorle.
È molto buona.
Buonissima. Infatti quello che dico sempre è che quando vai in pizzeria e mangi la pizza napoletana, poi dopo ti servono la torta della nonna, quella con i pinoli, in realtà quella è più pizza napoletana di quella che ti ha portato poco prima.
Luca, ti do un consiglio. Mostralo su Instagram un video dove dici la vera ricetta della pizza alla napoletana. Vediamo le minacce, a che numero arrivano.
Sta arrivando. Piano piano facciamo tutto, okay, che non abbiamo tempo. Ma
i napoletani sono più cattivi dei romani, però non lo so.
Però è il fatto che c'è una grandissima tradizione. Ippolito Cavalcanti nel 1837, quando descrive la pizza, lui è napoletana, quindi non dice neanche che è pizza napoletana, è una pizza dolce, dentro c'era o il bianco mangiare, o la crema, o la ricotta. E Pellegrino Artusi prende da queste tipologie di pizza. Non a caso la pizza dolce abruzzese è ancora una torta a strati con le panne e le fragole che assomiglia alle pizze del Settecento, le pizze dolci del Settecento. Quindi c'è una grandissima tradizione di pizza dolce che da noi è scomparsa, cioè è scomparsa, non si chiama più così.
Beh, ma allora però a questo punto mi scatta una domanda. La pizza, quella di oggi, quella salata con pomodoro, la mozzarella, quello che conosciamo, è così famosa nel mondo perché è buona o per qualche altro motivo? Perché a me piaceva di più quella dolce, a dire la verità.
Tu vuoi farmi dire che la pizza se la sono inventata gli americani?
No, no, io voglio dire che è più buona quella dolce.
Allora, diciamo,
ma io su questo non sono d'accordo, ma sentiamo cosa dice Luca.
Allora, effettivamente c'erano diversi tipi di pizza. Quella che si è affermata è una delle tipologie di pizza. A Napoli ce ne hanno diverse anche dell'Ottocento, però si afferma questa. C'è da dire che effettivamente con il, come siamo abituati noi, il pomodoro impassata e la mozzarella, è un gusto di pizza che esisteva a Napoli, certamente non era il più famoso, certamente non era il più diffuso, certamente non era il più richiesto, mentre lo sarà negli Stati Uniti.
Anche e perché, lì, come spieghiamo spesso, la salsa viene industrializzata negli Stati Uniti a fine Ottocento, a Napoli eventualmente la si poteva utilizzare nel periodo di maturazione del pomodoro, poi non riuscivano a conservarla nel resto dell'anno.
Esatto, la pizza al pomodoro è una pizza stagionale fondamentalmente. Quando la descrivono è una pizza estiva, perché quando la descrivono comunque i commentatori ne parlano come pomodoro fresco, non parlano di passata. La passata è una cosa che viene successivamente.
A questo punto non possiamo chiudere senza parlare della pizza margherita. Luca, la margherita deve il proprio nome alla regina Margherita di Savoia in visita a Napoli, sì o no?
E inoltre, cosa ci dici del documento famoso che attesterebbe l'assaggio da parte della regina Margherita, tuttora esposto nella pizzeria Brandi a Napoli?
Allora, la pizza margherita effettivamente sembra che prenda il nome dalla regina Margherita, ma non nel periodo in cui ce lo immaginiamo, perché non si parla di pizza margherita praticamente fino agli inizi degli anni 40.
Del Novecento.
E quindi sì, probabilmente c'è stata un'intitolazione, ma post-quem, veramente molto tardiva. Il fatto che alla pizzeria Brandi ci sia questo documento, che alcuni hanno sospettato che sia un falso completo fatto negli anni 30. Ma al di là di questo, a me per esempio non importa che sia un falso o meno. La questione molto divertente è che quel documento è datato 1889, non si nomina la pizza margherita, non si nomina la tipologia di pizze, dice solo che la sua maestà la regina Margherita ha assaggiato tre tipologie di pizza e le ha trovate molto buone, ed è firmato da Camillo Galli. Però la cosa era già successa, perché nel 1880 tutti i giornali del mondo, veramente tutti i giornali del mondo, riportano la notizia che la regina Margherita aveva chiamato il pizzaiolo a fare le pizze nella Reggia, eccetera eccetera, e aveva assaggiato le pizze. Lì sono scritte le pizze che assaggio: una è coi gamberetti, e l'altra è con i cecinielli, la minutaglia, quei pesciolini piccolini. E anche lì di Margherita non se ne parla, ovviamente. Però c'è da dire una cosa, non sono riuscito a metterlo nel libro perché l'ho scoperto tempo dopo. Esiste un menù del 1890 di Casa Savoia, 15 giugno, un diné di pizze, e lì effettivamente c'è la pizza pomodoro e mozzarella. Quindi inconsapevolmente la pizza Margherita è stata mangiata dalla regina Margherita.
Senza saperlo.
Senza saperlo.
La grande operazione mediatica del 1880 ha un po' di costruzione del consenso intorno alla Casa Regnante, che non era ancora molto amata a Napoli, quindi forse questa enfasi rispetto a questo fantomatico assaggio e apprezzamento della pizza da parte della regina e tutta la Casa Regnante forse è più politica che gastronomia.
Assolutamente sì, anche perché è la stessa regina che dice al cuoco, che ha preoccupato il fatto che ci fosse o meno lo strutto, dice: voglio che la facciate come la fate per il popolo di Napoli, quindi proprio una dichiarazione politica.
Chiudiamo come sempre citando un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Ricordiamo naturalmente i due libri di Luca Cesari editi da Il Saggiatore. Comincio io con Storia della pasta in 10 piatti, dai tortellini alla carbonara.
E io proseguo con Storia della pizza da Napoli a Hollywood.
Siamo in chiusura, non dimenticate di seguirci su tutte le piattaforme d'ascolto e alle nostre pagine DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e di iscrivervi al canale One Podcast di YouTube, in cui potete trovare il menu di DOI, 10 puntate in video dedicate ai presunti piatti tipici della tradizione gastronomica italiana. Luca, è stato davvero un grande piacere averti nuovamente con noi.
Grazie Daniele, grazie Alberto.
No, però aspetta un attimo, Luca, prima di andare via. So che stai scrivendo un altro libro sulla storia della cotoletta. Allora, è nata a Milano o a Vienna?
A Parigi.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.